Questa è la Radio Vaticana in diretta. Chiamaci al numero verde
800 208 802.
Buon pomeriggio cari amici ed ascoltatori da Federico Piana, segnate il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. Questa è Al di là della notizia, una trasmissione per approfondire i temi più importanti della giornata e anche quelli che naturalmente sono interessanti per noi. Un tema che mi piace ovviamente raccontare è quello di due avvenimenti che sono stati registrati in Calabria. Due avvenimenti che sono l'uno diverso dall'altro, però fanno capire quanto la Calabria sia in qualche modo importante attenzionare. Uno che è capitato a Caulonia, una bomba è scoppiata, un ordigno è scoppiato e ha danneggiato un futuro ristorante di immigrati, di persone che sono praticamente anche rifugiate. E poi un altro praticamente attentato, molti dicono che in realtà si tratti di cose molto diverse, poi capiremo per quale motivo, alle suore che sono proprio a San Luca. Do il benvenuto a due ospiti, Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, che è vescovo di Locri Gerace. Salve Morosini.
Buongiorno.
E grazie anche a Vincenzo Linarello, che è presidente del gruppo cooperativo Goel, che è stato, come dire, oggetto dell'attentato. Salve Linarello.
Salve a voi.
Ecco, Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, io le farei raccontare un po' qual è lo stato d'animo, no? Perché lei ha fatto una dichiarazione molto interessante, ha detto bombe, linguaggio antivangelo e anticiviltà. Precisiamo che, come ha detto lei, come ha sostenuto anche proprio poco fa, non esiste una storia di attentati alle suore, ma lì lei vede una cosa diversa, lo vogliamo sottolineare perché i giornali hanno titolato diversamente ed è bene precisare in questo caso.
Per quanto si riferisce alle suore, lì a San Luca, io penso che siano stati gesti di persone insensate che, volendosi divertire la sera di Capodanno e quindi giocare al tiro al bersaglio, hanno preso di mira un palo della luce di fronte all'istituto delle suore e lì hanno sparato, per cui tutti i colpi che non sono andati a segno sono rimbalzati sul muro e alla porta delle suore. Ora, è chiaro che questa è una lettura che noi facciamo, perché non riusciamo a vedere dietro questi gesti una volontà di colpire le suore, non si sa perché cosa, anche perché le suore sono stimate, ben amate, hanno una scuola materna frequentata da bambini che appartengono a tutti i ceti sociali, anche figli di carcerati, e quindi non si vedrebbe il motivo per cui la gente dovrebbe averla con le suore. Certo, il contesto generale è un contesto che preoccupa, perché denota una mancanza di educazione e di formazione che, a mio giudizio, sta alla base anche del fenomeno dell'andrangheta. Io più volte ho ribadito il concetto che questo fenomeno è un fenomeno soprattutto culturale che va combattuto con una formazione, ed è lo sforzo che come vescovo sto facendo per tutta la diocesi e soprattutto per il comune, la cittadina di San Luca, dove abbiamo iniziato un cammino anche di formazione cristiana con gli uomini che sta dando i suoi frutti. Certo, dopo questo attentato all'inizio è venuto un po' di scoraggiamento, perché poteva questo gesto essere un segnale che tutto era stato inutile, però penso che la lettura che ho dato, è data con me anche da persone del posto, sia quella giusta, per cui noi abbiamo fiducia che le cose possono progredire, anzi diciamo che una lettura diversa, cioè attribuendo al fenomeno dell'andrangheta i gesti insani, incivili che sono stati fatti, potrebbe compromettere sì questa interpretazione un nostro cammino di speranza per il futuro di San Luca.
Linarello, cosa è capitato al gruppo cooperativo Gol? Voi stavate facendo, mettendo in piedi un ristorante multietnico e vi è arrivata una bomba.
Abbiamo un'importante attività di accoglienza sia di minori stranieri non accompagnati che di rifugiati politici col Ministero degli Interni. E praticamente all'interno di questo percorso il nostro sogno è non solo l'integrazione sociale. Noi abbiamo accuratamente sparso nel territorio le abitazioni degli immigrati per creare la massima integrazione possibile, l'accoglienza, l'interculturalità, però pensiamo al lavoro, un lavoro che possa dare un futuro agli immigrati ma anche al territorio e quindi creare sviluppo e ricchezza sul territorio. E quindi tra queste azioni che stavamo preparando c'era anche questo ristorante. Volevamo fare un ristorante multietnico dove ci fosse dentro sia la cucina tipica calabrese che la cucina nordafricana, e avevamo cominciato un pochino, dopo aver affittato un locale, a predisporlo, a prepararlo, e se non che presumibilmente la sera della vigilia c'è stata questo danneggiamento, questa intimidazione importante di cui noi abbiamo saputo notizia giorno 1.
Lei che idea si è fatta di questa storia? Chi pensa che ci sia dietro?
Ma in realtà io le dinamiche, i moventi non ho idea di quali siano, e da questo punto di vista stanno indagando molto bene i carabinieri, la magistratura. Credo dall'altro lato non posso escludere che Goel con le sue cooperative sociali abbia dato molti motivi all'andrangheta locale di essere infastidita, partendo dall'attività stessa con gli immigrati, perché comunque sia molti di questi hanno una strada già segnata, una strada di sfruttamento addirittura programmata nel loro paese di origine quando partono, e noi abbiamo impedito con tutte le nostre forze, che sono soprattutto quelle della persuasione, che ciò avvenisse, e questo vuol dire togliere una serie di persone da determinati circuiti. Dall'altro lato abbiamo portato avanti recentemente un accordo nazionale con CTM Altro Mercato e un gruppo di agricoltori biologici locali che si sono opposti all'andrangheta. Abbiamo fatto una cooperativa sociale agricola che si chiama Goel Bio, che praticamente si è opposta con tutti gli agricoltori che sono opposti all'andrangheta, e a loro noi abbiamo garantito un prezzo equo, non più a livello locale si arriva addirittura a pagare 5 centesimi al chilo le arance, uno dei motivi che sta alla base anche della rivolta di Rosarno, del sistema di sfruttamento degli immigrati e via dicendo. Noi ai nostri soci di Goel Bio diamo un prezzo medio delle arance non inferiore a 40 centesimi al chilo, ovviamente alterando le regole del mercato locale.
E questo disturba chi gestisce il mercato?
I mercati torbidi, sì, poi ovviamente non bisogna generalizzare perché ci sono anche situazioni diverse. E infine l'attività nostra con l'alleanza con la Calabria di lotta all'infiltrazione dell'andrangheta al nord. Recentemente, grazie a questa alleanza che è stata estesa a tutta Italia, di cui oggi fanno parte 740 enti e più di 3.000 persone, a Reggio Emilia per esempio è stato siglato il primo patto provinciale contro l'infiltrazione di 'ndrangheta che sia stato firmato al nord, costituito da parrocchie, associazioni di categoria, associazioni, sindacati, comuni, dove ognuno si è preso un impegno concreto nella lotta all'infiltrazione. Quindi, come dire, di motivi ce ne sono tanti, e quindi non escludiamo tra le varie ipotesi che l'eventuale ordigno sia stato indirizzato a noi.
Andate avanti con estrema semplicità o avete paura a questo punto, Linarello?
Diciamo che non siamo nuovi purtroppo ad azioni di intimidazione. Noi assolutamente abbiamo imparato due cose in questa nostra storia di sviluppo ma anche di lotta per il cambiamento. La prima cosa è non essere soli. È importantissimo avere una rete forte in Calabria, in tutta Italia, che ci sta vicino in questi momenti, perché l'andrangheta ha paura di una rete, in quanto essendo un'organizzazione strutturale con interessi economici ormai di milioni e milioni di euro, tiene molto d'occhio il consenso. Dall'altro lato abbiamo imparato che in questi casi non si abbassa diciamo il tiro, ma lo si alza. Quindi contiamo entro febbraio di inaugurare in grande stile il locale che avevamo intenzione di andare a realizzare, così come contiamo pure la prossima manifestazione del primo di marzo dell'Alleanza, di poterla organizzare in Calabria, dando una visibilità molto forte, una continuità e una risposta chiara a tutto questo.
Bene, grazie a Vincenzo Linarello, ricordo presidente del gruppo cooperativo Goel, che ha subito questo attentato. Grazie ancora per la sua attività, Linarello.
Grazie a voi.
Senta, Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, è difficile vivere in Calabria in questo momento storico, no? Perché c'è crisi e naturalmente l'Andrangheta poi riesce in qualche modo a gestire anche la quotidianità delle persone, magari dando anche
certo,
lavoro.
La difficoltà è per le condizioni generali della Calabria, in modo particolare della Locride, per tutte quelle difficoltà che la crisi economica ha aumentato già in Calabria. Io più volte ho ribadito un concetto, che se a noi viene tolto uno viene tolto tutto, se altrove viene tolto uno rimangono altre 8, 7, 5 realtà alle quali aggrapparsi. E questa è la gravissima difficoltà che noi stiamo attraversando, soprattutto nella Locride. In 4 anni quasi di mia permanenza, qui in diocesi, io sto ribadendo questo concetto, sto sentendo coniugare sempre verbi al negativo: tagliare, ridimensionare, per cui hanno chiuso scuole, uffici postali, ferrovie, e questo rende estremamente difficile la vita, con una realtà che è quella dell'entroterra, dell'Aspromonte, che fa fatica ad andare avanti, per cui stiamo vedendo lo spopolamento dei piccoli centri, soprattutto tra tutte le altre difficoltà per la mancanza di strade di collegamento idonee. Quindi da questo punto di vista è veramente difficile viverci.
Ci ha raggiunto anche Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria. Salve Gratteri, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio procuratore. Grazie.
Che Reggio Calabria è? Che regione è? Perché un attentato è stato fatto anche 2 anni fa, lo ricordiamo, alla procura di Reggio Calabria, e dopo 2 anni ci sono ancora interrogativi.
Naturalmente di indagini in corso non ne posso parlare.
No, assolutamente intanto, no, se ci dà un senso
intanto,
però.
Intanto condivido al 100% quello che ha detto il Vescovo prima, relativamente a questa sorta di, non è per fare vittimismo, per fare il solito meridionalista piagnone, ma proprio perché sono dati di fatto le chiusure, i tagli dei quali parlava il Vescovo, e questo incide anche sul consenso da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni, dello Stato, che vedono sempre come un'entità lontana, astratta, distante e buona solo a mungere come se fosse una mucca. Per quanto riguarda lo stato dell'arte sulla criminalità organizzata, è ovvio che in questi anni è sotto gli occhi di tutti i successi che vi sono stati, ma anche negli anni passati, anche 10 anni fa, 8 anni fa, facevamo cose belle e importanti. Oggi c'è una maggiore percezione da parte dell'opinione pubblica della presenza delle mafie in Italia, in Europa e nel mondo occidentale, ma anche perché se ne sta parlando di più sui giornali, perché ha toccato in modo molto invasivo il centro nord Italia, che si è dimostrato molto vulnerabile, molto come un muro di burro si è dimostrato il nord, dove è facilmente permeabile, dove si è visto che il nord non ha gli anticorpi nella lotta alle mafie, cioè perché nessuno gli ha fatto capire ai cittadini la percezione, anche perché le mafie al nord si presentano in modo diverso rispetto che al sud, cioè al nord vendono soprattutto cocaina e fanno riciclaggio, quindi non c'è il morto a terra, ad eccezione ovviamente di quello che sta accadendo in questo momento storico a Roma. I successi vi sono stati, però questo non vuol dire poco. E noi ad esempio nel 2010 abbiamo arrestato circa 2011 1000 persone, presunti mafiosi, presunti andranghetisti, però se io le dicessi che in questo momento in provincia di Reggio Calabria sono 10.000 andranghetisti, cosa mi direbbe? Stiamo prendendo l'acqua piccolo paniere, perché noi non abbiamo, come ho detto più volte, un sistema penale, processuale, detentivo proporzionato alla realtà criminale. Quindi, per quanto riguarda la lotta alle mafie, dal punto di vista normativo, anche se siamo il paese al mondo con la legislazione antimafia più evoluta, noi non abbiamo un sistema proporzionato alla realtà criminale, perché siamo l'unico paese al mondo ad avere 4-5 mafie. Non abbiamo da poco iniziato a malapena, siamo all'antipasto del recupero dell'istruzione, della cultura, eccetera, eccetera. La Chiesa fa quel che può, anche perché non è che ha molti mezzi pure la Chiesa. L'unica cosa che si potrebbe fare, se ce n'è una possibilità, si sente molto la mancanza degli oratori, che una volta, quando ero io bambino, mi ricordo, erano molto importanti, perché erano l'unica possibilità che noi avevamo nei paesi di non stare per strada, ma andavamo agli oratori, andavamo di pomeriggio dalle suore, e questo era molto importante, era un compito che la Chiesa poteva fare. Oggi ci sono crisi di vocazione, non ci sono più suore e non ci sono più soldi per tenerle aperte.
Però, Monsignor Morosini, lei diceva di un'esperienza molto importante che riguarda il recupero anche di queste persone, no? Di un lavoro sotterraneo che state facendo molto bello.
Sì, a San Luca mi sono proposto di avvicinare lentamente i giovani, gli uomini, per tentare con loro un discorso di formazione cristiana, un discorso lento, però vedo che le persone rispondono. Sono 2 anni, sto facendo delle catechesi solo per loro, e anche delle celebrazioni solo per loro, stanno rispondendo. Adesso, se questo è segno di cambiamento, lo potrà stabilire solo la storia. Certo che bisogna essere continui, perché io ribadisco il concetto, l'andrangheta ha questo elemento anche culturale e formativo, per cui anche dal punto di vista religioso, visto che la religione è parte integrante della vita delle persone, presentare una dimensione religiosa che si distacca, che condanna l'andrangheta, penso sia molto importante.
Gratteri, lei parlava anche di sistema giudiziario che, insomma, dovrebbe essere cambiato. Ha un'idea di come e in che modo?
Noi con il professor Nicasa abbiamo scritto un libro che si chiama La giustizia è una cosa seria, e in un terzo del libro abbiamo elencato le cose più urgenti da fare per far funzionare meglio il sistema penale, processuale e detentivo. Sono modifiche normative che richiedono non più di una settimana di lavoro. E questo consentirebbe, le modifiche normative delle quali noi abbiamo parlato e delle quali noi parliamo sempre, servono a far risparmiare tempo, denaro e potere discrezionale. Mi riferisco ad esempio all'informatizzazione del processo penale. L'informatizzazione abbatte i costi, i tempi del processo e il potere discrezionale dell'uomo. Mi riferisco alla chiusura di almeno 40 tribunali in Italia, perché questo non va in contrasto con quello che ha detto il Vescovo, perché bisogna chiudere dove non è necessario, perché ci sono delle procure con un procuratore e un sostituto a 20 km di autostrada. È come se, per dire, per spiegarlo sulla Ionica, è come se ci fosse anche un altro tribunale, oltre che a Locri, a Gioiosa Ionica. Mi riferisco ai 17 tribunali che ci sono nella Corte d'Appello di Torino.
Chiaro.
Bisognerebbe far rientrare oltre 100 magistrati che sono fuori ruolo, perché sono consulenti nei ministeri, negli assessorati. I magistrati devono tornare a fare i pubblici ministeri o a fare i giudici, e se un ministro ha bisogno di un consulente, si chiami un professore universitario, si chiami un buon avvocato amministrativista, che gli costa di meno, visto che noi abbiamo bisogno. Bisognerebbe fare delle modifiche normative, ad esempio sulla prescrizione. Se noi dicessimo che la prescrizione si interrompe con la condanna di primo grado, metà dei ricorsi per Cassazione non si farebbero più, perché molte volte si fa ricorso per Cassazione anche per una contravvenzione, per la prescrizione, per aspettare la prescrizione, in modo tale che poi...
Certo.
Per tutti questi reati di criminalità comune si fanno, nella sostanza si fanno solo i processi con detenuti. E allora, se noi bloccassimo la prescrizione in primo grado, noi avremmo il 50% dei ricorsi in meno, e quindi potremmo spostare i consiglieri di Cassazione, chiudere le sezioni e mandarli nella periferia, ad esempio a Reggio Calabria, visto che sono qui a Reggio Calabria, per potenziare dove c'è veramente bisogno.
Chiaro, va bene, speriamo che venga fatto. Grazie a Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria, grazie molte.
Grazie.
E grazie anche a Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, Vescovo di Locri Gerace. Grazie anche a lei, Monsignore.
Grazie.
E vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317.